Grazie. Michele Trimarchi, dal tuo punto di osservazione, come interlocutore stimolatore.
Stimolatore è una brutta parola, cambiamo. No, io direi, mi sembra molto chiara la pars destruens oggi. Sappiamo con certezza quello che non ci piace, quello che non vogliamo, quello che non funziona. Mi è molto meno chiaro quello che vogliamo fare, se non lo facciamo diventare una somma spicciola di atti, il che non va bene. Stiamo guardando il punto di vista della politica. Allora, un po' di riflessioni sciolte, che è pure una brutta parola, non si può dire, comunque. Allora, primo punto, siamo in un contesto evolutivo. Quello che succede oggi è un effetto di una perdita dell'ormeggio. L'ormeggio comodo, comodo non soltanto culturalmente, il paradigma ottocentesco in cui l'estetica e l'etica si trasformano in ideologia e quindi ci sentiamo tutti più buoni con la cultura, anche un paradigma spicciolo, posti di lavoro, privilegi, certezze di finanziamenti e così via. Quindi c'è una confluenza di argomenti alti e di argomenti bassi, se non vogliamo dire bassi, comunque argomenti meramente materiali, per cui tutti quelli che in questo momento occupano una posizione hanno il terrore che questa posizione venga messa in discussione in tutto il paese. Mi sembra che si possa dire così. Io, diciamo, ne ho fatto anche una prova pratica questa mia breve presidenza del teatro d'Abruzzo, sulla quale scriverò un libro un giorno, perché è un'esperienza amena, nel bene e nel male. Però sicuramente posso dire, c'è il terrore del cambiamento, perché il terrore del cambiamento significa che se io smuovo una casellina si crea lo smottamento generale e quindi a cascata tutto crolla, che è quello che io prego Gesù Bambino che avvenga prima o poi, questa cosa qua, e avverrà a un certo punto. Però l'importante è che tutti resistono, per cui da una parte Brunetta butta il bambino con l'acqua sporca, dalli al cinema, prendi tanto e non incassi niente, quindi non ti do più i finanziamenti. D'altra parte invece il bambino viene lasciato nell'acqua sporca, che alla fine lo fa morire, dicendo non si toccano i fili, il cinema è sacro e così via. La soluzione intermedia presuppone però un'elaborazione un po' più complicata. I festival, i distretti culturali, la creatività e tutti gli slogan nominalistici ai quali siamo appesi in questo momento sono una transizione. Io spero e immagino, nell'interesse del Paese, che fra 10 anni non siamo ancora a fare festival, distretti culturali e attività creative, cioè che non ci pensiamo più e le facciamo senza parlarne, senza definirle, senza etichettarle, perché noi passiamo da un'etichetta parruccone e borghese a etichette più fiche, che però alla fine sempre etichette sono. Allora, grande transizione. Ancora non sappiamo quello che c'è dopo, perché non riusciamo a immaginarlo, perché non riusciamo a desiderarlo. In questo contesto evolutivo, primo, tramiamo nell'ombra, è un invito, cioè tutti noi tramiamo nell'ombra per capire quello che sta per succedere e per fare in modo di avere già una pietanza pronta quando apriranno le cucine. Perché il fatto che il Ministero non sia venuto vuol dire due cose alternative: o che non contiamo niente e abbiamo un problema, o che non vogliamo essere ascoltati perché abbiamo delle cose che rompono le scatole da dire e abbiamo un problema comunque. Mi spiace che non siamo il Ministero, però impallinare il Ministero, tra l'altro avrebbe mandato il povero Elkann, che poverino è vittima innocente, non mi pare un esercizio carino. È molto più interessante fare un discorso sulla politica in generale. La politica in questo momento usa la cultura in modo anche lodevole. Noi abbiamo qua 3 esempi virtuosi, quindi non riesco a fare il cattivo quanto vorrei, perché la mia pagato per fare il cattivo oggi. Però il problema è un altro: la politica in generale, e tolti gli esempi virtuosi, abbiamo una miriade di esempi deprimenti nel nostro paese di politiche mal concepite. La cultura o è eccessiva e quindi se ne parla troppo, o non importa e quindi non ci interessa e così via. La cultura non è mai collegata col resto del mondo, mentre invece ne è una conseguenza. È gestendo il mondo che noi diamo un assetto alla cultura. E avendo una strategia politica sull'assetto del territorio, diciamo così, del paese, potrei dire, ma forse è meglio dire, come da tradizione italiana, delle città e delle regioni, cioè delle aree territoriali che hanno la loro compattezza identitaria, è lì che io gioco la scommessa sul futuro. Se non capisco, e se non decido, e se non desidero, se non sogno quello che deve diventare quel territorio nel suo complesso, che cosa la cultura ci fa dentro e rimane sempre una roba paracadutata? Perché il resto non funziona. Per cui noi oggi non facciamo che spostare il resto del territorio e fare la cultura, esempio tipico dei festival, che vanno benissimo, intendiamoci, ma ripeto, non sono una soluzione sistematica di lungo periodo, sono un momento di fermento in cui l'urgenza espressiva di un gruppo di persone dal basso, per fortuna molto numerose e sempre più numerose, finisce per trovare delle maglie aperte nel poter usare il territorio intelligentemente. Saggia l'amministrazione provincia locale, comunale, provinciale, regionale, che sostiene questa attività, possibilmente facendo delle cose anziché dando dei soldi o non concentrando tutto sul dare dei soldi, ma non è la soluzione. Perché noi non facciamo che a questo punto che spostare le figurine, togliamo il tavolo e mettiamo la poltrona e così via. Oppure la cultura la ignoriamo, sta fuori dai percorsi, abbiamo una città che viene usata normalmente per fare altre cose, poi a un certo punto si va altrove, c'è il museo, il teatro, eccetera, eccetera. Però la cultura deve tornare normale, come è stata in passato sempre. Caravaggio, ai suoi tempi, non lo conosceva nessuno. Alcuni arcivescovi e alcuni preti e qualche fedele che lo conosceva di persona. Nel senso che non è questo il problema è che noi ai suoi tempi non era possibile giudicare la sua universalità, non tocca a me da economista fare ragionamenti di contenuto, ma nel processo vedo con certezza che noi oggi siamo troppo legati a questa idea che oggi non funziona niente, in passato invece era tutto super quadrato, non è vero per niente, il caos che c'era in passato è finito nei camini bruciando cornici dipinti a olio e così via, il caos che c'è oggi finirà nei camini fra un secolo o da qualche altra parte, non sappiamo, polverizzato dalle guerre stellari, che va benissimo. La politica oggi non ha una poetica e quindi non può intravedere che uso fare del territorio domani, e non avendo una poetica non ha una poietica, cioè non riesce a darsi dei perché al come fare le cose. Allora, tanto per essere, Non mi tocca, e poi gli economisti sanno solo fare le domande, quindi non posso formulare risposte, ma immagino di capire che abbiamo tre piani almeno sui quali si svolge la scommessa che dobbiamo tramare nell'ombra fin quando poi ci sarà il crollo del sistema e qualcuno ci chiamerà a mettere i cerotti dappertutto, perché capiterà così. Abbiamo un piano materiale, un piano finanziario e un piano cognitivo, che sono i tre elementi della nostra scommessa, sui quali si gioca da una parte l'abolizione dei vincoli e dall'altra parte l'attivazione di processi sostenibili. Il piano materiale è completamente ignorato, arrivare fisicamente a un luogo della cultura oggi è un percorso a ostacoli che non soltanto i portatori di handicap ma anche quelli abili normalmente hanno difficoltà fisica a fare, perché vengono travolti da autobus, macchine, vigili urbani, camion e così via. Allora, il territorio va governato rinormalizzando, o comunque non chi se ne frega del passato, normalizzando a futura memoria la presenza della cultura come segno. Come vedete, vorrei sottolineare che non sto toccando, perché non vorrei, voglio non toccare il contenuto. La qualità, dal mio punto di vista, che è parziale, è sommesso e ve ne chiedo scusa, non è la qualità della certificazione convenzionale, è la capacità cognitiva, la capacità dialogica della cultura. Poi saranno gli esperti o i poster a decidere se gli piace o meno. Che a me mi piace è un problema intimo, ma che mi dice qualcosa è un problema invece strutturale, cioè esprime un valore culturale in quanto attiva un processo di coltivazione. Sono i fondamentali senza i quali parlare di cultura non ha significato, non sappiamo che cosa sia. Allora, il processo materiale significa ridisegnare gli spazi urbani e territoriali in modo che la cultura torni a essere un segno normale del quotidiano nostro. Poi che scegliamo o meno di consumarla e con quanta intensità è un problema di ciascuno di noi e non abbiamo nessun motivo di intruderci, ma il governo della cultura significa innanzitutto governare tutto quello che sta a monte. Tutti i percorsi di accesso, passaggio, di attraversamento della cultura sono da gestire e attualmente non sono gestiti per niente, cioè se vedo la mappa delle città italiane francamente c'è moltissimo da fare. Poi c'è lo snodo finanziario, che è un livello anche qua, abolizione di un vincolo da una parte e attivazione di un percorso di sostenibilità. Il finanziamento attualmente va benissimo criticare, perché non va bene, sono d'accordo anch'io da quando ho l'uso della ragione che il finanziamento a pioggia non vada bene. Ma attualmente il finanziamento non viene dato in nessun modo e nessuno vuole inserire, rischiare, scegliere e inserire dei criteri di finanziamento. Nessuno finanzia la cultura in conto capitale, per esempio. Se guardiamo le cifre scopriamo che le percentuali del finanziamento strutturale per fare investimenti in strutture, tecnologie, tecnologie ci fanno risparmiare, oltre al fatto di adeguare, di consentire un accesso molto più differenziato e quindi esteso, eccetera, eccetera, consentono un'ottimizzazione delle risorse interne molto molto forte. Però se noi non riusciamo a capire che il finanziamento in tecnologia vale molto più del finanziamento corrente, allora questo restiamo fermi. Allora i profili finanziari sono importanti e vanno gestiti progettualmente, scegliendo, perché il governo del territorio, diciamo, siete pagati per farlo voi. Gli operatori culturali devono fare un'altra cosa, non possono intrudersi in quella logica di lungo periodo in cui, anche se Trimarchi domani muore, la struttura culturale rimane. Oggi finanziamo troppo cose e persone contingenti. Dovremmo cominciare a guardare più lontano, a voi amministratori, che avete in qualche modo il mandato metodologico per farlo, guardare molto più lontano, dando l'importanza che meritano ai progetti, ai singoli, agli artisti, eccetera, ma andando oltre. Questo secondo me è molto molto importante. L'aspetto finanziario, ho finito, l'aspetto finanziario tocca ovviamente anche l'aspetto della fruizione e lo tocca simbolicamente. La cultura non costa necessariamente molto, ma simbolicamente il gestore di cultura non mostra minimamente interesse rispetto al pubblico perché lo tratta come massa, con questa alternativa bizzarra che da una parte chi fa cultura ritenendo che sia di alta qualità si aspetta poca gente e quindi i soliti iniziati che sanno tutto eccetera, chi vuole fare cultura dando attenzione all'accesso apre le porte e quindi si aspetta le migliaia di persone che diventano una massa indistinta. A me piacerebbe che ci fosse una cura appunto poetica rispetto a quella a quel percorso intermedio che è un numero crescente di persone nel corso del tempo, di singole persone che poi alla fine fanno massa critica, perché se io catturo la singola persona ho comunque un rapporto dialogico con una singola persona, con una sfera cognitiva nel lungo periodo. Se catturo il pubblico facendo un grande evento in piazza, devo rifare un grande evento in piazza per avere lo stesso numero di persone, quindi faccio l'effetto speciale una volta e mi condanno a riprodurre effetti speciali di volta in volta. L'aspetto cognitivo è fondamentale, la cultura non vuole parlare di sé, la qualità fondamentale è proprio quella di saper parlare di sé. Tolti gli esempi virtuosi, faccio l'esempio più banale di tutti, basico per capire quello che voglio dire, il Museo Lapideo Romano ha rivoluzionato i modi di esporre se stesso solamente perché ha banalmente illuminato le lapidi di taglio, consentendo al fruitore di leggere quello che c'è scritto. Questo vuol dire che fino a ieri e in tutti gli altri musei lapidei del mondo, non solamente italiani, è normale pensare che il poveraccio che va a vedere o è un archeologo e sa tutti i cavoli delle lapidi e così via, oppure il fatto stesso che sia a contatto con dei sassi antichi lo fa diventare più fico, però il fatto normale che possa leggere quello che c'è scritto non viene rubricato. Allora siamo purtroppo in queste condizioni e il profilo cognitivo naturalmente è quello che poi giustifica gli altri due e li rende poetici, nel senso li rende strategici. Allora io vorrei che discutessimo di questo, non subito, non qui, ma che avviassimo una riflessione collettiva in cui è bello anche discutere, litigare, avere pareri opposti, stringendo anche in un angolo il governo centrale che di questi argomenti non vuole sentire parlare perché vuole solamente sbolognare la cultura avendo meno rotture di coglioni che può, il che va benissimo, lo sappiamo, lo dice chiaramente. Cerchiamo di fare in modo a questo punto di mettere d'altra parte la saggezza di amministrazioni di prossimità come quelle regionali, provinciali e comunali che intendono governare il territorio, che intendono strategicamente scegliere una via futura che sarà poi diversa, specifica per ogni città. Noi, un altro pericolo grosso di questa nostra incapacità interpretativa è la clonazione dei fenomeni culturali. L'Italia è un paese di città che imitano altre città con dei protocolli simili, quindi la bizzarria negli anni 70 la Calabria metteva nel primo bilancio regionale la spesa per gli affluenti del Po perché l'aveva copiato dal bilancio della regione Piemonte, giuro è un fatto vero. Oggi si fanno distretti culturali per ogni dove, anche se non c'è né il distretto né la cultura e manco il territorio. Quindi attenzione, perché allora cominciamo a costruire. Questo è il mio invito.
Gianni, tu l'hai visto.
Sono molto d'accordo con le cose che lei diceva. Per esempio, per costruire, una cosa che stiamo rivendicando come Regione Piemonte capofila, ma altre regioni d'accordo, è non l'abolizione del Ministero dei Beni Culturali, perché di brutto non la possiamo chiedere, ma il trasferimento alle regioni della gestione dei beni culturali, nel senso che la tutela deve avere delle leggi uguali dappertutto, questo è evidente. ma la valorizzazione di questi beni non ha senso che sia centralizzata, non ha senso che il FUS venga distribuito da Roma. Cosa ne sanno a Roma della compagnia teatrale a cui viene dato un contributo di 10.000 euro e che opera in Piemonte? Quando mai l'hanno vista lavorare? Cosa sanno, che differenza c'è tra il fare 10 repliche in un teatro di Torino Centro o 10 repliche in una vallata? È il territorio che può capire queste cose. E così la valorizzazione. Un museo non può essere un luogo di conservazione nuda e cruda fatta per gli appassionati che hanno voglia di girare il museo 2 ore senza mai trovare una sedia sulla quale sedersi e fermarsi. Il museo deve essere fatto a misura di visitatore. Qui abbiamo avuto l'esperienza del Museo Egizio, bellissima collezione, che tutti noi torinesi abbiamo visto almeno 3-4 volte precettati all'elementare, alle medie e al liceo. No? Siamo sempre portati a vederlo. Era una roba piena di polvere. No, perché era polverosissimo il Museo Egizio, con le scritte in basso, per cui dopo i 50 anni cominciano i problemi di arrivare il disco, a piegarti, no, bruttissimo, noioso. È stato deciso un riallestimento che ha previsto che per quanto riguarda lo statuario fossero ovviamente gli egittologi a stabilire se le statue dovevano essere esposte in ordine cronologico per area di provenienza, per tematica e via discorrendo. Ma fatta dal punto di vista scientifico questa scelta, è stato affidato a uno scenografo, Ferretti, tutto il resto, quale ha fatto delle cose banali, partito dalla considerazione che le statue egiziane erano previste per essere viste da 4 lati, non appoggiate ai muri, e allora le ha scostate di 1 metro dai muri, ha messo degli specchi e attraverso lo specchio uno le vede dai 4 lati, ci ha messo le luci soffuse, ha messo della musica egiziana di sottofondo, si è passati da 200 studenti precettati a 600.000 visitatori, per la stragrande maggioranza paganti. Vuol dire che se fai un museo a misura di pubblico, questo museo attira del pubblico. Poi, per esempio, nel Museo Egizio bisogna migliorare molto, secondo me, il tipo di comunicazione culturale che c'è dentro, perché poi la suggestione della proposta è fondamentale per attirare l'attenzione, la semplicità e nello stesso tempo lo spessore del messaggio e del racconto è importante, perché altrimenti diventa una visita che ti lascia più impressioni che competenze e conoscenze. Ma queste cose si fanno a livello territoriale, è inutile che vengano fatte a livello nazionale. Oltretutto voi sapete che tutti i musei nazionali versano al Ministero dell'Economia, neanche al Ministero dei Beni Culturali, tutto quello che ricavano di biglietteria. Per cui che un museo o un palazzo o un bene architettonico sia attivo, pieno di iniziative, di investimenti territoriali e attiri 200-300.000 visitatori, sia che non faccia nulla e ne abbia 2.000, ha un contributo da parte del Ministero in rapporto alla vetustà dell'edificio, all'ampiezza, non in rapporto alla sua vivacità, alle cose che fa. Il Castello di Racconigi credo faccia 200-300.000 euro all'anno di incasso, che non è una cifra straordinaria, ma con i tempi che corrono va bene, ed è una cifra che viene mandata a Roma al Ministero dell'Economia e riceve dal Ministero dei Beni Culturali una somma legata alle caratteristiche dell'edificio. Allora, una cosa nuova che intanto si può fare è questa, anche perché portando la valorizzazione dei beni culturali sul territorio il cittadino ha più possibilità di verificare quanto chi amministra quei beni culturali li amministra bene, merita di essere confermato oppure no. Chiedo scusa all'inserimento, ma era per riprendere quanto detto.
Gli amministratori non sono tutti uguali, ci sono varie esperienze in Italia e quindi è molto giusto evitare di fare delle generalizzazioni. Cambiare è complicato, perché quando magari ci si prova a fare delle operazioni, perché si pensa che un progetto culturale ha bisogno di una scossa, ha bisogno di un cambiamento, ha bisogno anche un semplice azzeramento in qualche modo, scoppia un gran casino, però poi dopo si vede che al limite i risultati arrivano. C'è un problema di motivazione, perché quando il centro è troppo distante, in qualche modo chi gestisce qualche cosa e sente che il controllo sta a 700-800 km di distanza forse si trova meno motivato. Queste sono tutta una serie di elementi che mi sembrano molto importanti e molto positivi all'interno di un quadro che già esiste. Ora io vi vorrei proporre una piccola prova di futurologia, noi immaginiamo che, fermo restante il contesto sociale, la società nella quale noi stiamo, è arrivata una bomba terribile e ha stramazzato tutti i teatri stabili, gli enti lirici, anche briciolandoli fisicamente, per cui non abbiamo più il teatro del 1700 e via, e voi vi trovate, siete i primi amministratori che sono stati nominati dopo questa catastrofe clamorosa, e quindi avete questa grande opportunità di cominciare da zero. Fantastico. Però il contesto sociale è quello che noi conosciamo: città di Torino, città di Parma, la regione Piemonte, la città di Parma, la città di Mantova. Ma avete qualche risorsa a disposizione. Stiamo parlando in questo caso quindi di qualche cosa che ha a che fare con le arti performative, lo spettacolo, la musica, magari anche insomma un formato completamente diverso. Avete una grande libertà, avete una grande opportunità. Che cosa immaginate? In particolare, che cosa immaginate come spazi fisici? Che cosa immaginate come modello di gestione? Pubblico, privato, e se pubblico come, se privato come? Che cosa immaginate come idea artistica, quello che a voi piacerebbe che in qualche modo, se voi doveste fare un bando pubblico, perché speriamo che voi fareste un bando pubblico per avere delle idee, avete le vostre, ma magari state aspettando delle sollecitazioni, anche questo sarebbe, come dire, magari importante, ecco, dal punto di vista delle estetiche, delle scelte, rapporto col territorio, ecco, questi sono un po' i temi sul quale, non so, forse potrebbe essere interessante trovarsi con una libertà straordinaria ed avere la possibilità di non avere questo peso della storia in senso proprio fisico, no? I teatri del 1700 e via, questo peso delle amministrazioni precedenti, questo peso della normativa, il FUS, i consigli di amministrazione. Prego.
Prego, prego.
No, no, fai pure.
Allora, prenderai un aereo, andrai a Denver, guarderai come è strutturato il sistema culturale di Denver e tornerai indietro.
Denver, perché Denver?
Perché non c'è storia, non c'è niente. Mm-hmm. In realtà qui stiamo giocando per paradossi. Io credo che, come dicevo prima...
Però tu operi sempre a Parma, quindi in ogni caso mi immagino che hai bisogno di dare una risposta a quello che tu in questo momento stai vedendo, ha bisogno la tua città. O pezzi della tua città, forse, perché magari a te interessano alcuni pezzi della tua città.
Beh, certo, io non posso imporre ciò che piace a me. Ma credo che sarebbero... Potrei ricorrere a due soluzioni di metodo, non di merito, naturalmente, perché sennò cominciamo a parlare di astronavi. Di metodo. Primo, stabilizzare il sistema sulle vocazioni.
Sulla?
Sulle vocazioni che il territorio ha. Quindi solo sulle vocazioni e partire da quelle. Secondo, tenderei ad annullare le classificazioni che ci sono oggi, perché oggi vedo molta resistenza. Il teatro d'opera, il teatro di prosa, l'arte contemporanea, ma l'arte moderna e l'arte antica. Ecco, io tenderei probabilmente a fare un progetto che, inseguendo la vocazione, nasca dal basso e non dall'alto, togliendo un pochino questi paletti.
Allora, via le barriere.
Via le barriere.
Lo faresti in centro o lo faresti in periferia? O ne faresti 4, 5? Che modello ti interessa?
Dipende che città mi ritrovo. Se il centro è raso il suolo, lo farei in centro. No, a parte gli scherzi. Farei una cosa di questo tipo, però posso limitarmi al metodo, perché poi...
Modello di gestione?
Modello di gestione.
Pubblico o privato?
Pubblico e privato.
E che rapporto?
Vabbè, insomma, adesso mi stai chiedendo una cosa... Non so, vuoi sapere anche i membri del CDA di questa futura fondazione? No, sicuramente...
No, mi riallaccio sempre alle cose che abbiamo detto questa mattina, ovviamente, sto facendo
sicuramente
un passaggio per rielaborare in maniera un po' diversa una serie di questioni che sono uscite nel corso delle discussioni precedenti, sì. È ovvio, no? Prima, per esempio, abbiamo parlato nel panel precedente del territorio, l'importanza del terzo settore, quindi sto cercando in qualche modo di...
Scusate. Dovete scusarmi, io sono arrivata soltanto oggi nel pomeriggio, quindi non ho potuto sentire un po' le valutazioni, le riflessioni che sono venute nella mattinata e nella conversazione precedente a questa, e sto cercando di farmi un'idea anche rispetto alla provocazione. Insomma, io però non so Va bene, qui avete degli amministratori, sindaci, assessori. Se devo immaginare di essere qui a rappresentare la politica così come è stata descritta fin qui, io vi dico subito che lì io non mi ci riconosco. Io sono una, come probabilmente molti di voi e anche di noi, che resiste e che reagisce. Quindi, per essere chiara, perché se devo essere qui a, voglio dire, come a interloquire rispetto a, sappiate che a me non interessa fare un ragionamento di schieramento, ma sappiate che quel che stiamo facendo noi, mi permetto di dirlo, e non rappresento una categoria, rappresento dei comuni che ci stanno provando, che ci stanno provando. Quello che stiamo facendo noi va assolutamente in controtendenza rispetto alle politiche pubbliche. E diciamocelo, non solo Brunetta, ma tutto il resto. E diciamocelo, perché altrimenti si rischia, siccome io non mi ci riconosco, si rischia di. Noi stiamo resistendo, stiamo cercando di costruire un'altra cosa. Un'altra cosa. E allora vi devo dire che per me alcune questioni, ve lo dico, io sono abituata a parlare con molta sincerità, sono anche un po' ruvida, ma sopportatemi. Allora vi dico che su alcune questioni trovo che anche la discussione che sta avvenendo qui sia per me. Guardate, io non ho nessuna presunzione, metto a disposizione quel che posso, cioè la mia esperienza, con molta umiltà. Perché io ci provo tutti i giorni e non è facile, e non è facile. Nel mio comune, nel mio bilancio, gli investimenti in cultura rappresentano, hanno un peso nel bilancio di previsione, nel bilancio del comune, nel bilancio annuale per il 12%. E non è facile, non è facile. E non siamo più nell'epoca, per quanto ci riguarda, dei finanziamenti a pioggia. Così come non siamo più nell'epoca, ma permettetemi, io non so, ma stiamo ancora discutendo del rapporto tra pubblico e privato? Stiamo ancora discutendo, io prima ho parlato, ho usato un termine, ma un termine che per me è molto importante, probabilmente viene ritenuto un termine da addetti ai lavori, la sussidiarietà, una cosa precisa, la sussidiarietà vuol dire costruire come autori insieme un progetto, un disegno, una prospettiva. E allora vuol dire che il comune, l'istituzione territoriale, deve far regia. E per far regia però ci deve essere, mi pare evidente, una narrazione. Una narrazione che deve essere interpretata con un'azione corale, dove non ci può essere però, ma ancora, la separazione tra il sistema bibliotecario, i musei, piuttosto che i festival, piuttosto che gli eventi, piuttosto che i meeting, dove ancora dobbiamo discutere. Guardate, io spero che su questo ci sia, come dire, in tutti noi un uguale... Beh, ma certo, la contaminazione dei linguaggi artistici, beh, ma cioè, non è che ragioniamo ancora che c'è quel teatro lì, poi c'è un po' di danza, poi c'è un po' di... No. Cioè, in questo segno di modernità, io qui lo do scontato, modernità intendo dire contemporaneo, no, per capirci, no? Io lo do per scontato, così come... Siccome io immagino così il ruolo del pubblico, nel mio caso il ruolo delle istituzioni che stanno sul territorio, e vuol dire che anche il rapporto col privato, anche qui, io non sono d'accordo. Allora, un museo oggi è gestito così dal pubblico, per cui non c'è quella vivacità, non c'è quell'attenzione, non c'è quella cura, non c'è quell'idea che il racconto che puoi fare può essere un racconto interessante che usa anche linguaggi nuovi che non siano solo quelli della noiosissima esposizione. Ma perché devo dire che il pubblico non lo sa fare e il privato sì? Probabilmente ci vuole una relazione che permetta di riconoscere quelle che sono le capacità intesa come il saper fare. Ci vuole scienza, ci vuole sapere in tutte le cose, in tutti i mestieri che concorrono a far della cultura una roba che non è una cosa, no, che sta lì, c'è un elenco di cose che facciamo, di iniziative, sì, insomma, no, come c'è lo sport, c'è anche la cultura, una roba, insomma. Per cui Ecco, io mi dichiaro perché faccio fatica a comprendere alcuni passaggi che probabilmente appartengono alle conversazioni che avete avuto fin qui. Dico anche che rispetto a questo, sono d'accordo sul fatto che ci deve essere, come dire, deve crescere, bisogna prendere la parola e suscitare, alimentare un movimento che trova la possibilità di esprimersi in modo forte nei territori. Perché ciò che sta avvenendo, non è che possiamo nasconderlo, ciò che sta avvenendo, e non è soltanto il FUS piuttosto che un'altra cosa, ciò che sta avvenendo è che noi stiamo creando delle esperienze sui territori, ma che sicuramente da un punto di vista della responsabilità della politica e del discorso pubblico nel nostro paese il rischio è invece quello, posso dirlo, non lo so, uso un termine che uso spesso, lo uso anche qui, il rischio è quello assolutamente di abbassare l'asticella nella misura di civiltà, quindi ecco, mi permetto di dire questo perché
Gianni, non so a questo punto cosa vuoi dire tu, quindi, cioè insomma, non, ritieniti libero di dire qualsiasi cosa, perché come dire, è molto,
no, ma io credo
la discussione
che
è molto open.
Io non lo so quale sia la realtà generale dell'Italia, io conosco la realtà nostra piemontese, ma che vuol dire torinese, vuol dire delle province, vuol dire della regione, quindi non è un'amministrazione. Mi pare che una parte dei discorsi che sono stati fatti effettivamente sono un po' superati, sono un po' vecchi. Nel senso che la distribuzione a pioggia è un criterio che è stato utilizzato anni fa. Oggi è un criterio che viene usato molto di meno, oppure è un criterio che viene ancora usato a meno che non si capisca la differenza tra la necessità di sostenere le eccellenze, ma anche la necessità di coprire tutto il territorio. Perché noi amministriamo una regione, possiamo mica dare finanziamenti alle eccellenze che stanno tutto lì e basta. E tutto il resto del territorio cosa fa? Torino ha 900.000 abitanti, la regione ha 4 milioni e mezzo. E allora se ci sono degli operatori culturali che rispetto ad altri hanno magari meno capacità e meno numeri, ma che operano in un territorio completamente sguardito, è necessario finanziarli e sostenerli. Perché o ci si occupa di questa cultura diffusa, o se no, se si va soltanto sull'eccellenza, si crea uno squilibrio territoriale e di fruizione di pubblico generale. Quanto al rapporto pubblico-privato, non lo so, io sono felicissimo che ci sia un rapporto con i privati, mi piacerebbe sapere dove sono i privati che hanno voglia di investire sulla cultura però, perché qui a Torino sono stati fatti appelli dal sindaco e da vari soggetti, non è mai arrivata un attimo di attenzione, oppure certo ci sono le fondazioni bancarie, facciamo finta che siano soggetti privati, sono dei privati assolutamente anomali, semmai si tratta in certe situazioni di gestire con metodi privati delle risorse pubbliche, che è un concetto diverso, ma mi pare un po', come dire, non so, la Reggia di Venaria è gestita da un consorzio pubblico-privato dove c'è la Regione, c'è lo Stato, il Ministero e c'è la Compagnia di San Paolo. E c'è la porta aperta per tutti coloro che vogliono dare un contributo come privati, che però rimane per ora una porta che nessuno ha varcato. Quindi insomma la disponibilità a mettere insieme le due cose c'è. Una domanda che invece mi pareva interessante è il discorso dei luoghi. Questo Mantova insegna da questo punto di vista. Bisogna fare cultura in luoghi nuovi, in location nuove. A me rompe le scatole andare in un teatro, stare seduto su una poltrona con le ginocchia in bocca due ore, ma noia, non è così che si fruisce di uno spettacolo. Allora, i teatri greci, gli anfiteatri greci non erano dei luoghi dove si andava seduti a guardare uno spettacolo, si erano dei luoghi dove si passava una giornata a vivere, dove si guardava, dove si partecipava, dove si commentava, dove ci si muoveva, dove si mangiava, dove si sgomitava. Devono essere dei luoghi vissuti. Mi piacerebbe immaginare, ecco, dei territori, delle aree di non so quanti metri quadrati, dove certo ci sarà anche lo spazio coperto per il teatro, magari con delle caratteristiche architettoniche nuove, ma comunque coperto perché siamo in una regione dove per 6 mesi l'anno non si può immaginare di stare all'aperto, ma dove c'è anche la possibilità di mangiare, la possibilità di chiacchierare, la possibilità di leggere, la possibilità di fare altro. Un'esperienza di cui siamo molto orgogliosi qui a Torino, che dobbiamo ad Antonella Parigi, ma ne abbiamo anche parlato in origine con Alessandro Bricco, è il circo dei lettori, e cioè immaginare un luogo deputato alla lettura, un edificio di un palazzo storico di Torino con un salone principale da 100-150 posti e altre sale, dove da mattina a sera si va a fare qualcosa che è inerente al libro, letture magari con animazione per bambini delle scuole dell'obbligo, letture con accompagnamento di musica per un pubblico più di terza età, incontri con l'autore, dibattiti, ma anche salette dove vai a leggere il giornale, luoghi dove vai a rilassarti sulla poltroncina leggendo, luoghi in cui fai letture di gruppo, letture condivise, e diventa come dire un luogo attorno il quale si è attorno al concetto di lettura si è articolata una partecipazione ampia di persone che vanno lì come un luogo di piacere. Ecco, quando la cultura torna ad essere un luogo di piacere, non un luogo di esibizione, non un luogo di come dire di evasione, ma come un momento vissuto e partecipato, credo che da quel punto di vista abbia raggiunto il suo obiettivo. E poi l'altra cosa che mi piacerebbe fare, se dovessimo ricominciare da capo, e poter coinvolgere in ruoli determinanti gli uomini importanti di cultura. Da qui a Torino abbiamo un aneddoto che torinesi l'ho già raccontato varie volte, ma glielo ripeto, che la dice lunga sui rapporti tra cultura e politica dei tempi andati. Quando nell'inverno del 1860 Cavour ha organizzato le elezioni del primo Parlamento italiano, ha mandato una lettera a Giuseppe Verdi e lo ha convocato qui a Torino perché voleva proporgli la candidatura per un collegio dell'Emilia Romagna. E Giuseppe Verdi è partito da Busseto malvolentieri, perché era un musicista, non ne fregava niente di politica. Comunque Cavour aveva chiamato, per cui viene davanti all'ufficio di Cavour alle 7 di mattina, perché a quell'ora era l'appuntamento, e si accorge che c'era il lume acceso nella stanza, per cui si siede ad aspettare. Dopo un po' si apre la porta ed esce Alessandro Manzoni, a cui Cavour aveva proposto un seggio come rappresentante della Lombardia. Ecco, il rapporto tra politica e cultura nella Torino di allora era questo: Cavour dentro, Manzoni che esce, Giuseppe Verdi che entra, adesso pensiamo a chi sta in Parlamento, o qui a Torino dentro c'è Chiamparino, esco io, entra il mio collega, insomma, capisco perché poi ci sono dibattiti così animati sulla parte della politica e cultura.
Abbiamo capito che l'assessore regionale è un uomo dell'Ottocento, il teatro d'opera era esattamente come lui lo vuole. Non c'era la platea, in platea si stava in piedi, si discuteva, si mangiava. I circoli di lettura esistono. Parma ne abbiamo uno, ma poco frequentato. Così come gli grandi uomini di cultura che dialogavano con la politica.
È il concetto di innovazione.
Torniamo all'Ottocento.
Nella tradizione,
sì, sì, ecco, esatto.
Michele?
Ma io mi rilasserei un pochino, nel senso che a me sembra un paio di cose. Innanzitutto mi sembra di capire che il mandato qui non è quello di valutare o di discutere di politiche culturali specifiche. Ovviamente la disdetta è che abbiamo tre amministrazioni virtuose e fortunate, o fortunate e virtuose, quindi diciamo è chiaro che loro dal loro punto di osservazione percepiscono meno quello che avviene nel resto d'Italia. Io ho detto che non amo le partes destruentes, quindi non mi piace, però vorrei ricordare a tutti A, che il finanziamento a pioggia è abbondantemente abusato nel nostro paese, e attenzione, pioggia non vuol dire soltanto che si dà a chi che sia, ma che si dà stabilmente a chi che sia, per cui si crea una lista blindata di istituzioni che ricevono nel corso di decenni sempre un finanziamento il cui ammontare non è determinato criticamente, diciamo così, e che hanno la garanzia di restare con un tappo fortissimo verso l'ingresso degli entranti potenziali. Questa cosa qua, cito una legge regionale vigente, non dico di quale regione, ma se pagate una cifra anche bassa ve la posso rivelare, che in cui i teatri ricevono una anticipazione rispetto al 100 che chiedono ogni anno dell'80%, e il saldo non è il 20%, ma tutto quello che hanno speso a piedi lista. Esiste una legge regionale così, oggi. Quindi, dopodiché, possiamo far finta che non ci sia un problema e dire che la regione X o Y è particolarmente perversa, ma il territorio sia mal disegnato. Pubblico-privato, non dimentichiamo che nei musei, cito la cosa, il mio cavallo di battaglia ormai da 10 anni, ma qualcuno forse non l'ha ancora sentito, nei musei i custodi sono degli storici dell'arte specializzati, stipendiati a tempo indeterminato, e le visite guidate le fanno dei precari pagati con un contratto a tempo privati. Io invertirei una prestazione fungibile come stare su una sedia a passare un numero di ore che può essere pagata con 10 euro l'ora, sono pure abbondanti per stare seduti, e tanta gente, tanti giovani studenti squattrinati oleografici sarebbero ben felici di arrotondare stando nel museo a leggersi il libro di testo del prossimo esame, e farei fare la visita guidata a quelli che
vivono sangue, frattaglie, sudore e passione giorno per giorno nel museo. Quindi io vorrei solamente un invito alla logica elementare, dopodiché ci sono luoghi in cui la logica elementare ha cittadinanza un po' più di altri, ma siccome siamo in una fase di cambiamento, il mio invito è: non pensiamo che averla usata una volta ci garantisca da evoluzioni impreviste, perché se la nostra zampa diventa artiglio e funziona per un anno, può darsi che dopodomani deve diventare pinna. Allora, il giorno che ci sarà la pioggia di meteoriti e tutti quanti cadranno, rilassiamoci, perché la cultura è un'urgenza espressiva che per fortuna il mondo ha, a prescindere da quelli che la vogliono in qualche modo, che se ne vogliono appropriare. Rousseau, parlando della società che lui in qualche modo auspica fatta da persone che sappiano risvegliare il buon selvaggio che è in sé, dice soltanto: prendete una piazza, piantate un albero in mezzo e la gente si metterà a danzare e a fare spettacolo. Cioè, l'urgenza espressiva non viene ottusa dall'ottusità della politica o dei gestori di cultura, che sono molto spesso ancora più ottusi. L'urgenza cognitiva delle persone come me, che non producono cultura ma la amano e quindi cercano di fruirne tanto, non viene ottusa dall'assenza di segni palesi, perché uno cerca i segni occulti all'occorrenza. Non è il fallimento del Teatro alla Scala che ci priverà dell'amore per l'opera lirica. Dopodiché, se i teatri provvisoriamente sono scomparsi, ce la sentiremo nell'iPod fin quando qualcuno non deciderà di metterla in scena.
Che i teatri possano scomparire, non c'è nemmeno un'ipotesi.
No, ma tu parlavi della bomba quindi, che azzera.
Su questo dobbiamo essere tranquillissimi. Non
quindi
c'è
anche, facendo un gioco perverso di scenari apocalittici, chi se ne frega? Il problema rimane perché, attenzione, il problema rimane perché da cittadino mi piacerebbe molto che le tasse che purtroppo pago come un cornuto fino all'ultimo euro, mi piacerebbe tornassero sotto forma di governo della cosa pubblica, sia essa locale o centrale, integralmente considerato. La scommessa possibile oggi, usciti dalla temperie borghese e parruccona e ideologica e eticheggiante dell'Ottocento, è che la cultura è centrale in una società che in qualche misura, sia pure goffamente, ha una scala di valori in cui la conoscenza è importante e produce valore intanto simbolico, identitario e poi anche valore economico, non vuol dire finanziario, ma valore dei processi, valore dei soddisfacimenti, del ritrovarsi, del senso e così via. Allora, oggi la cultura, la scommessa che sta perdendo
scusami,
è quella
Michele,
di trovarsi al centro.
Proprio perché
e non
è essenziale
capirlo.
Questa cultura. Che visione hai? Che forme deve prendere? Come si deve... verso che cosa andiamo?
È la cosa che mi importa di meno. Mi piace scoprirla mentre ci sto dentro. Da analista non voglio, non posso...
E visto tu pensi che i processi in qualche modo devono essere lasciati...
Io sono fiducioso nell'essere umano come capace di superare tutti gli ecosistemi. Non dimentichiamo che negli anni 60, tardi anni 60, Dario Fo veniva cacciato dalla RAI. Abbiamo dimenticato una serie di cose nefande che nella mia infanzia e adolescenza erano...
Va bene, ma guarda il futuro.
No, appunto, quindi il problema... Intanto siamo certi che non voglio guardare al passato. Primo. Secondo, il futuro, ma fammelo godere, perché devo presagirlo? Sto là a guardare. Mi rendo conto che quello che mi serve è sguazzare in modo morboso e con il massimo godimento possibile in tutti gli strumenti di analisi e di godimento della cultura, capire cioè che la cultura diventa un arnese del mio quotidiano, della mia identità condivisa, normale, e quindi non è più lo svenimento davanti all'icona, non è più un arnese standaliano da andare a stuzzicare nei momenti liberi, ma è una cosa che in qualche modo innerva, pervade il mio essere quotidiano, quindi mi dà senso e io le do senso. Detto questo, mi intriga moltissimo andare a scoprire giorno per giorno quello che succede, perché la cultura a me non importa produrla, mi piace registrarne una fertile scompostezza crescente che va ad assestarsi a un certo punto. Però non mi pare che sostituire il Teatro alla Scala con Facebook sia un servizio intelligente da rendere a me stesso, perché alla fine sono tutti mezzi di trasporto, il problema è il contenuto che naviga. Tanti pezzi di blog sono letterariamente molto più ricchi
da solo. Il Teatro alla Scala
ha
bisogno di qualche aiuto. È una piccola differenza.
La trasformazione è sempre difficile da guardare quando ci stai dentro, però io, diciamo, la traccia che vorrei lasciare è una totale e incondizionata fiducia nel fatto che la cultura continuerà a fottersene degli ostacoli che noi dei quali disseminiamo il suo percorso e andrà avanti come è sempre successo. Quindi siamo noi che abbiamo l'interesse a intercettarla intelligentemente e non farcela scappare. Tutto qua.
Bene, grazie, grazie ai nostri ospiti, grazie a voi.